Allora, intanto grazie, grazie a tutti, grazie all'associazione, al presidente che mi danno la possibilità di effettuare questo contributo, che è un contributo sì, da ufficio scolastico regionale, ma sostanzialmente da docente. Io sono un'insegnante che ha dedicato più della metà della carriera all'inclusione fatta nella scuola. E quindi mi fa piacere comunque parlare dopo Fabio, perché quello è, diciamo, le autoriflessioni, le riflessioni sulla società e diciamo, il contenuto pedagogico importante che ci è stato portato e che dovrebbero essere coniugate appunto alla normativa che io diciamo, al panorama normativo che io ho messo qui come quadro di sintesi. Che sicuramente, come dice Fabio, la norma, diciamo, è servita per agevolare percorsi che probabilmente con il buon senso sarebbero, insomma, si sarebbero risolti nella scuola. Ma diciamo, adesso la riflessione è questa: come mai, insieme a voi, insieme ai docenti, ma anche alle famiglie, come è potuto accadere che nella scuola italiana, con queste riflessioni pedagogiche così alte, con i lavori accademici che ci sono stati, con gli studi sull'index, con diciamo, il grande progresso diciamo, scientifico e il quadro normativo che sostanzialmente sì, è vero, è un agevolatore, ma è un agevolatore che parte, come vedete, dalla Costituzione italiana, quindi che già ha citato Fabio, dalla legge quadro della 104, con la legge 170, eccetera. Insomma, com'è possibile però che nelle scuole italiane ci sia così tanto disagio? Che io, come docente che si occupa di inclusione in qualità di referente dell'inclusione della Regione Lazio, avverto in maniera importante nelle scuole una specie di cortocircuito tra la possibilità di flettere programmi, curricula e la rigidità sulla quale si attestano alcune scuole. Perché in altre invece il processo va avanti e io sono cresciuta professionalmente proprio in una scuola che ha avuto questa possibilità, ha avuto la possibilità di riflettere su, diciamo, su quello che facevamo giornalmente e su come potevamo migliorare il processo di inclusione dei nostri alunni. Chiaramente siamo partiti da quella visione, cioè dalle categorie, siamo partiti diciamo, DSA, dalla DHD, dall'autismo, da tutte le categorie che Fabio ci ha descritto. Poi però a un certo punto ci siamo resi conto che questo non era sufficiente e anche questi moduli, diciamo così, messi in forma da me, ma comunque con l'ausilio di docenti curricolari di sostegno della mia scuola, che hanno fatto una riflessione collettiva su come la scuola poteva migliorare effettivamente gli ambienti di apprendimento e l'inclusione di tutti gli alunni che arrivavano nella nostra scuola, perché semplicemente noi ce ne occupavamo, cioè comunque non facevamo una barriera, dicevamo sì, prego, sì, va bene, ci proviamo a fare questo percorso. Quindi la storia, diciamo, è quella che va diciamo, dall'esclusione, no? Dalla riforma Gentile, e poi c'è stata nel 62 la scuola media unica, le classi di aggiornamento e le classi differenziali. Io non vi voglio tediare con la normativa, ma la normativa può essere uno spunto di riflessione su come siamo passati attraverso l'esclusione, la separazione, l'integrazione e l'inclusione adesso, che è quella che ci riguarda direttamente. Quindi c'è stato un excursus legislativo che ha parlato il linguaggio della flessibilità. Tutti sappiamo che ci sono le indicazioni nazionali dal primo ciclo fino alla fine del quinto anno, che c'è la scuola delle competenze, che c'è una progettazione dei curricula per obiettivi, ma facciamo fatica, questa è la verità. In alcune scuole si fa fatica, una grande fatica a progettare una scuola per competenze, ancora siamo strettamente legati alle conoscenze, ai contenuti e non li leggiamo nella maniera in cui dovrebbero essere letti, cioè come strumenti per il raggiungimento di determinate competenze. Allora è vero che magari l'esame di Stato del 2001, che è un cambiamento secondo me a mio avviso epocale, soprattutto per il grado di scuola in cui ho lavorato e che rappresento e che è quello più difficile per gli alunni di cui abbiamo parlato, per i ragazzi di cui abbiamo parlato stamattina, in cui tutte quelle fragilità nella classe alle superiori sono maggiormente, diciamo, ingestibili, diciamo così, perché poi dobbiamo parlare della scuola quale è. Com'è strutturata, come com'è il setting dell'apprendimento e se noi vogliamo includere dobbiamo cambiare prospettiva. E noi abbiamo cominciato sostanzialmente a ragionare nella mia scuola su questo, diciamo, su questo argomento. Intanto abbiamo fatto una riflessione politica, perché vedete, la legge quadro, la 104 del 92, Fabio ci ha fatto il quadro politico sull'abilismo e sul neoliberismo. In effetti però la normativa, c'è stata una specie, una sorta di, diciamo, di bipolarismo della scuola. Da una parte si andava verso appunto questo abilismo meritocratico, anche a volte esagerato, soprattutto in età dello sviluppo, aggiungerei, e dall'altra però la legge si è fatta carico dei più fragili, di quelli che non ce la fanno. Quindi la riflessione a livello politico è stata fatta. E questa riflessione, nel momento in cui noi siamo in classe come docenti, è una riflessione con la quale dobbiamo fare i conti. Dobbiamo fare i conti con le nostre corde profonde. Dobbiamo chiederci se veramente siamo d'accordo con questo, quando noi abbiamo un bambino che ha difficoltà. Siamo d'accordo che debba essere dentro, come dice Fabio, che non debba essere fuori? Siamo d'accordo dentro di noi o il nostro modello di docenti che abbiamo avuto, tranne me e Fabio, perché noi non abbiamo avuto quel modello evidentemente, ma i modelli ci sovrastano e ci dicono che le valutazioni a cui siamo stati sottoposti, diciamo le vari esami, abilitazioni, master e quant'altro, evidentemente non riusciamo a farci i conti e alla fine in maniera, diciamo, rispettiamo sui nostri alunni questo stato di, diciamo, di senso di iniquità, cioè, perché c'è un senso forte di iniquità. Quando noi andiamo nelle scuole, quando io vado a parlare nelle scuole di flessibilità, quasi sempre i collegi mi pongono la domanda successiva, è sì, ma in confronto agli altri? Che facciamo? Sì, va bene, noi a lui facciamo appunto il programma, facciamo il PDP, facciamo il PEI, obiettivi minimi, differenziato, alle superiori, eccetera, ma con gli altri come facciamo? Ecco, questo senso di iniquità, di fare inuguaglianze tra, ovviamente dico una cosa banale, non banale per contenuto, ma banale perché non è la mia, questo senso di iniquità, cioè fare le parti uguali per chi uguale non è, è chiaramente una grande ingiustizia sociale. Così come è ingiusto pensare che a fronte dei 75 tipi di famiglie che abbiamo davanti nella scuola, noi possiamo pensare che queste famiglie abbiano la capacità di poter sostenere i loro figli nel post scuola. E allora una riflessione che tra l'altro mi è venuta, diciamo, particolarmente in mente quando ho avuto l'onore di partecipare alla scrittura delle linee guida per i bambini, per i minori fuori famiglia. Ora, che sono ancora diversi dagli alunni adottati, ancora diversi dai bambini con sindrome di Tourette, hanno qualcosa ancora in più che noi dobbiamo andare a compensare, che è la mancanza di una famiglia stabile. E allora per quelli cosa facciamo? Vogliamo fare una riflessione sul fatto che magari l'unità didattica così concepita tradizionalmente deve aprirsi e chiudersi nel tempo della scuola? Cioè che noi dobbiamo come docenti riprenderci in mano il nostro mestiere, che è quello di insegnare e rivedere la valutazione, i test, le verifiche come uno strumento che serve ad insegnare, a riprogettare sostanzialmente e non serve a porre barriere, non serve ad escludere, perché il tentativo della norma, seppure così maldestro a volte, perché le circolari, insomma, le conosciamo, è proprio quello in ogni caso. E quindi la norma può diventare uno strumento, insieme alla nostra sensibilità pedagogica e alla nostra conoscenza disciplinare, può diventare uno strumento per migliorare l'accoglienza di questi alunni? Perché la riflessione ovviamente è globale, io la penso esattamente come Fabio. Io non penso, siamo qui per approfondire un tema, ma un tema che ha a che fare con l'inclusione di tutti, a 360 gradi. Perché ci sono bambini e ragazzi che non hanno neanche gli strumenti familiari e sociali per essere certificati. E chi fa l'insegnante lo sa perfettamente questo. Che abbiamo bambini e ragazzi che dobbiamo rincorrere nei campi nomadi, che dobbiamo trasportare fisicamente a scuola, li dobbiamo recuperare. E per loro un percorso è possibile? Sì, noi pensiamo che sia possibile. Per esempio, parlando dell'individualizzazione dei percorsi, e dell'inclusione, che è per tutti, perché la legge garantisce tutti, non garantisce soltanto i bisogni educativi speciali, no? A partire, come avete visto, dalla 517 del 77. Noi, per esempio, nella nostra scuola, proprio questo ve lo pongo come diciamo, riflessione da portare nelle vostre scuole, sia come genitori che come docenti, soprattutto come docenti. Noi abbiamo pensato che le classi sono fatte, sapete, i colleghi lo sanno bene, da una commissione. Solitamente nelle classi le componiamo con criteri eterogenei, non le facciamo mai con criteri omogenei, cioè noi mettiamo bambini e ragazzi con, diciamo, valutazioni diverse. Quindi io ho fatto il verbale per anni, questa è una cosa che molti dei miei colleghi che mi hanno già sentito parlare racconto sempre, ho fatto il verbale per anni nei consigli di classe e solitamente i tre livelli di apprendimento sono sempre presenti, c'è un gruppo che va tranquillo, è un comportamento adeguato, quelle, le categorie che prima Fabio indicavano. E poi ci sono quelli così così, che ce la fanno un po', ma poi non ce la fanno, che comunque su alcuni ambiti disciplinari hanno difficoltà, magari proprio perché appunto hanno, diciamo, dei talenti diversi e delle complessità, diciamo, diverse, delle disfunzioni di apprendimento. E poi ci sono appunto quelli che fanno più fatica degli altri. Sembrerebbe che fanno più fatica degli altri. Però in quella parte bassa, che io chiamo bassa, ma che appunto è quella che come insegnanti ci deve interessare di più, perché a fare la scuola quelli bravi siamo tutti capaci, perché io vengo dal liceo classico e non hanno bisogno di noi, i ragazzi, di un certo target familiare, hanno bisogno di una guida, di qualcuno che indichi un percorso, ma loro hanno tutti gli strumenti economici e sociali per vedersela bene. E qualora non ce l'avessero, comunque i genitori provvedono in fretta, molto velocemente, per una questione economica. Ed ecco qui, allora, diciamo il valore democratico dell'inclusione, nel quale io credo fermamente, non solo come ricchezza, perché chi è diverso, chi è differente, porta un valore aggiunto, ma soprattutto permette agli altri di fare la conoscenza della diversità e di arricchirsi e di essere educato a quei valori di cittadinanza per i quali noi dovremmo lavorare, che sono le competenze di cittadinanza vera che ci chiede l'Unione Europea, ma non perché ce lo chiede l'Unione Europea, perché sappiamo che ne abbiamo un gran bisogno e anche il problema relazionale tra scuola e famiglia è dato da questa mancanza di competenze di cittadinanza, non da altro, dall'incapacità che abbiamo di gestire alcune relazioni. E quindi dicevo, la riflessione che si è fatta nella mia scuola, ritornando ai tre livelli di apprendimento, è di cominciare intanto a programmare interventi, strategie e verifiche almeno per tre livelli di apprendimento, perché quelli ci saranno sempre. Non ci potremo mai aspettare di trovare una classe omogenea con tutti bravi, quindi è inutile una progettazione in tal senso. Certo, chiaramente poi le differenze sono tante e ogni alunno è diverso, a prescindere dall'etichetta che porta con sé. Caleremo un po' meglio la programmazione su quegli alunni, ma sostanzialmente noi con una semplice accortezza, che non è, diciamo, un processo facile ovviamente, sono state riunioni faticose e durature, ma con una semplice accortezza noi perlomeno cominciamo a fare una riflessione seria sul valore inclusivo della scuola e su quello che possiamo fare per tutti e per ciascuno, perché fare la scuola per tutti significa farla in realtà per ciascuno, per ogni alunno che entra, compresi gli alunni affetti dalla sindrome, che hanno la sindrome di Tourette, che qui vale la pena di fare una riflessione, diciamo, proprio perché la mia è una riflessione sulla scuola calata da insegnante. Scusate, chiaramente diciamo, la DHD è una delle situazioni che mi trovo più facilmente a dover, diciamo, gestire dall'ufficio scolastico regionale, perché sono i ragazzi e i bambini più difficili, perché la nostra scuola è strutturata in una maniera rigida, non flessibile. Di conseguenza, sia il tempo e lo spazio diventano diciamo, ancora più agenti sullo stress di quei ragazzi e di quei bambini, e producono l'effetto contrario, producendo poi anche nelle figure adulte di riferimento una certa ansia di contenimento delle criticità, giustamente, perché in un contesto in cui ci sono 25 bambini, il bambino che si agita, è aggressivo o ha, diciamo, episodi di rabbia, chiaramente fa entrare in ansia il docente. Ed è importante per questo la rete, cioè costruire delle relazioni significative tra i docenti, lavorare su quello, e vi assicuro che il confronto a livello dipartimentale, a livello collegiale, la consapevolezza di alcuni processi, la riflessione politica, come vi ho detto, proprio sui nostri sentimenti e facendo i conti con le nostre corde più profonde, può portare dei risultati, può migliorare il clima della classe e l'apprendimento dei ragazzi. Quindi io chiudo con questa, diciamo, riflessione, e dicendo che, ecco, questo è il processo: l'esclusione, la separazione, integrazione e l'inclusione fino all'index. Perché l'index? Ho citato e cito nei corsi, quando ho il piacere di incontrare i colleghi, perché l'index parte proprio da questa mia ultima riflessione, cioè su se noi non siamo inclusivi tra noi, cioè se tra noi non troviamo dei momenti di confronto positivi, anche conflittuali, ma che siano comunque costruttivi, la scuola dell'inclusione non si può fare. Quindi se noi diamo il caso più grave alla collega che arriva dalla campagna col trolley, quando arriva, noi non possiamo fare inclusione in quella scuola. E questo, siccome la scuola di tutti i giorni, quella che realmente esiste, ognuno di noi come docente può portare questo contributo di riflessione e può dire no, questo no. E come vi dico sempre, se non avete un gruppo di riferimento, che è importante per i motivi che fin qui vi ho detto, fatevelo un gruppo di lavoro, lavorate sul gruppo, lavorate sulla relazione, che è la cosa più importante, poiché il nostro è uno dei mestieri non più belli, ma sicuramente più gratificanti. Pochi giorni fa si è laureata una mia alunna, per la quale abbiamo portato avanti una battaglia fortissima sugli obiettivi minimi, perché non doveva avere gli obiettivi minimi, doveva avere un programma differenziato. Si è laureata con 108 e io ho, diciamo, avuto un'emozione grandissima, non per la laurea, ma per il senso politico di questa laurea, così come ce ne sono tanti e ce ne saranno tanti, e parte da noi, dalle nostre scelte, che sono, appunto, ripeto, scelte politiche e con le quali dobbiamo fare i conti. Grazie.